Ci sei.
Buonasera, benvenuti a tutti al nostro appuntamento. In collegamento salutiamo tutti gli amici dal nord al sud dell'Italia, anche Amaro da Lisboa, ormai fedelissimo a questi nostri appuntamenti. Ricordo che la diretta di Riccardo non sarà stasera, come era stato annunziato, ma come al solito il venerdì sera alle 20. E per quelli che sono qui della zona, abbiamo annullato l'incontro di domenica, quindi non ci sarà la diretta. Questo a causa delle avverse condizioni meteo. Allora, benvenuti, grazie a tutti. Iniziamo subito la lettura, è un brano molto importante. È Marco, capitolo primo, versetti 29-39. E subito l'Evangelista adopera molto spesso questa espressione, vedremo perché. Usciti dalla sinagoga, ricordate la volta precedente c'è stato l'incidente nella sinagoga che Gesù ha iniziato a parlare, e subito, appena ha iniziato a parlare, c'era l'uomo posseduto dallo spirito impuro che lo ha interrotto. Ebbene, usciti dalla sinagoga, quindi l'Evangelista ci ricorda che siamo in giorno di sabato. È importante per la comprensione del brano tenere presente questo. Purtroppo la scelta liturgica di tagliare questi brani fuori dal contesto non lo fa presente. Quindi siamo in giorno di sabato. Ricordiamo, il sabato è ritenuto il comandamento più importante. L'osservanza di questo comandamento equivale all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo unico comandamento equivale alla trasgressione di tutta la legge e per questo è prevista la pena di morte. Sabato sono proibiti svolgere 39 lavori principali, gli stessi adoperati per la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Ognuno di questi 39 lavori è suddiviso in altri 39 lavori per un totale di ben 1521 azioni proibite da svolgere in giorno di sabato. Tra queste è proibito visitare e curare gli ammalati. Questo lo dobbiamo tenere presente per comprendere quello che l'Evangelista ci scrive. Allora, subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea. Gesù ha scelto finora due coppie di fratelli. Simone e Andrea hanno un nome greco e quindi sembra una famiglia più aperta. E quello che sembra strano è che non hanno partecipato al culto sinagogale, perché dice andarono nella casa di Simone Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. Quindi Giacomo e Giovanni, più di stretta osservanza, sono stati in sinagoga. Simone Andrea, almeno da quel che appare, non sono andati al culto. La suocera di Simone era a letto con la febbre. È una donna, le donne non vengono considerate per niente, le donne nelle case sono invisibili, non si vedono, e per di più è una donna ammalata. Quindi è una donna doppiamente impura, e per il fatto di essere donna e perché è ammalata. Quindi è una persona che va ignorata. Invece, come subito uscite dalla sinagoga, l'Evangelista sottolinea, e subito gli parlarono di lei. Come mai questa novità? Le donne non valgono nulla, le donne non sono considerate. Poi è una donna ammalata e una donna impura. Come mai subito le parlano di lei? È l'effetto del regno di Dio annunziato da Gesù, dove il valore, il bene dell'uomo è il valore principale. Non ci sono persone di serie A o di serie B, categorie emarginate, ma tutti sono oggetto dell'amore di Dio. Allora, effetto della predicazione di Gesù nella sinagoga, subito gli parlano di lei. Ebbene, Gesù, se fosse stato un perfetto osservante della legge, avrebbe ignorato questa donna, al massimo avrebbe pregato per lei. Invece Gesù gli si avvicina e la fece alzare prendendola per la mano, ma non c'era bisogno. Perché Gesù la fa alzare prendendola per la mano? Abbiamo detto che in giorno di sabato è vietato curare gli ammalati, sono in estremo pericolo di morte. Gesù la prende per la mano, che è proibito toccare una persona impura, e la febbre la lasciò. Quindi Gesù, tutte le volte che in questo Vangelo si troverà in conflitto tra l'osservanza della legge di Dio, di cui il sabato era il principale comandamento, e il bene dell'uomo, non avrà mai esitazione, sceglierà sempre il bene dell'uomo, come in questo caso, trasgredendo la legge. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. È importante questa indicazione che ci dà l'Evangelista. Ella gli serviva. Facciamo un passo indietro. Quando Gesù nel deserto, ha superato le tentazioni, ha scritto l'Evangelista, che gli angeli sono ritenuti gli esseri spirituali più vicini a Dio, lo servivano. Ebbene, qui l'Evangelista pone una donna che svolge la stessa attività degli angeli, serve Gesù. Quindi nei Vangeli le donne, che nella cultura dell'epoca venivano considerate le più lontane da Dio, sono ritenute le più vicine, svolgono la stessa funzione degli angeli. Questo servizio non è un servizio obbligato. L'Evangelista adopera il verbo diaconeo, da cui proviene poi la parola che tutti quanti conosciamo, diacono, che indica un servizio liberamente esercitato per amore. Questo effetto dell'azione di Gesù. Ebbene, mentre in casa la necessità della persona è più importante del sabato, in città il sabato è più importante delle persone. Infatti, scrive l'Evangelista, venuta la sera, quando nel Vangelo di Marco troviamo questa espressione, venuta la sera, è sempre negativo, dopo il tramonto del sole. Ecco, hanno dovuto aspettare che finisse il giorno del sabato. Sono dominati da una legge dove il bene dell'uomo è meno importante dell'osservanza della legge, quindi aspettano che termini il giorno del sabato. Gli portavano tutti i malati. L'Evangelista adopera un'espressione strana, dice: gli portarono tutti quelli che stavano male. È un'accettazione che Marco fa di Ezechiele, capitolo 34, dove il Signore denuncia i pastori dicendo: non avete curato quelle pecore che stavano male. Quindi l'Evangelista non vuol tanto indicare persone inferme. Queste persone che stavano male sono figura del popolo oppresso a causa dei pastori che non si occupano di loro e dell'insegnamento della sinagoga. E gli indemoniati. Chi sono questi indemoniati? Nell'episodio della sinagoga è apparsa la persona con spirito impuro. La persona posseduta da uno spirito impuro è una persona che ha una realtà che soltanto in determinate situazioni, come l'incontro con Gesù, fa esplodere. Indemoniato invece è colui che è posseduto da uno spirito impuro, ma manifesta abitualmente il suo comportamento ed è conosciuto per questo. E vedremo poi nel corso del Vangelo che lo spirito impuro, l'indemoniato, è aver accolto un'ideologia, normalmente quella religiosa, che rende refrattari od ostili all'annunzio di Gesù. Tutta la città era riunita, letteralmente congregata, il verbo ha nella radice il termine sinagoga, il luogo di culto, davanti alla porta. Ebbene, Gesù guarì molti che erano affetti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Cioè questi demoni, come ha fatto la persona posseduta dallo spirito impuro nella sinagoga, indicano alla gente che è il messia dell'attesa popolare. Ricordate lo spirito impuro? Tu sei il santo di Dio. È il messia dell'attesa popolare. Allora, questo Gesù non vuole, perché lui viene a liberare le persone da questa attesa popolare. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio. Il termine buio è sempre negativo, indica resistenza alla luce. E uscito si ritirò in luogo deserto e la pregava. È la prima delle 3 volte nelle quali Gesù, in questo Vangelo, pregherà. Qui è la prima volta, la seconda volta dopo l'episodio dei pani, e la terza sarà nel Getsemani. Tutte e 3 le volte sono situazioni di rischio, di pericolo per i propri discepoli. E infatti l'Evangelista subito ci presenta che Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. L'Evangelista adopera la stessa espressione che nel libro dell'Esodo viene utilizzata per il faraone che tenta di impedire l'esodo del popolo ebraico. Si mise sulle sue tracce. Quindi si vede che l'intenzione di Simone è negativa. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Il verbo cercare, che un oggetto Gesù, è sempre negativo. Quindi da parte di Simone c'è un atteggiamento che sembra essere di ostacolo a quell'esodo che Gesù è venuto a proporre. Ma egli disse loro: andiamocene altrove. Gesù non resta a Cafarno, ma invita a seguirlo, non cede a quella che è la tentazione del potere, perché tutta la città era davanti alla porta. Ed ecco allora l'invito di Pietro: tutti ti cercano, cioè approfitta di questo momento di successo. Ma gli disse: allora andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi. Ecco, c'è una novità. Gesù in sinagoga ha insegnato, adesso incomincia a predicare. C'è differenza tra questi due verbi. Insegnare significa annunziare il regno partendo dall'Antico Testamento. E Gesù lo ha fatto in sinagoga ed è stato inefficace. Adesso Gesù cambia strategia. Gesù predica. Predica significa annunziare il regno, annunziando qualcosa di completamente nuovo, senza più appoggiarlo sui testi biblici dell'Antico Testamento. Quindi Gesù inizia a predicare anche là. Per questo infatti sono, ecco qui la traduzione, non è venuto, perché questo venuto sembra quasi Gesù che è venuto al mondo per questo, no. Il verbo è uscire, è lo stesso che è adoperato qui al versetto 35, è uscito, si ritirò in un luogo deserto. È per questo che sono uscito. È uscito da Cafarno, non cedendo alla tentazione del potere, proprio perché lui deve andare a predicare anche là. E andò per tutta la Galilea predicando, ecco la novità di Gesù che predica, nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. L'evangelista sembra far comprendere che sono le sinagoghe il luogo dove sanitano demoni e spiriti impuri. E Gesù li caccerà, libererà con la potenza della sua parola. Quindi la predicazione, l'annuncio della buona notizia del regno, farà sì che ogni forza che sia ostile svanirà. Abbiamo visto che Gesù ha guarito la donna impura, la suocera di Pietro, perché il regno di Dio è una forza che tende a restituire ad ogni uomo la sua integrità, eliminare la sua infelicità e soprattutto la potenza della parola del Signore, liberare le persone da tutto quello che le rende refrattari ed ostili ad accogliere la buona notizia. Quindi questi demoni sono un'ideologia religiosa o nazionalista che impedisce l'accoglienza della buona notizia. Ecco, credo che sia un brano altamente stimolante, importante. Adesso lasciamo a voi i vostri preziosi interventi e commenti. A voi. Intanto saluto gli amici che si sono collegati, che non abbiamo salutato prima. Vedo che c'è Valentina Elka, il nostro carissimo Valenti, che salutiamo caramente. Giancarlo da Roma, che salutiamo. Anna e altri che non vedo qui nella lista, ma che si sono collegati. Allora, voi i vostri commenti o richieste su quanto abbiamo esposto. Ecco il nostro teologo Riccardo Dalghero. Predicare nelle loro sinagoghe e scacciare i demoni significa quindi scacciare le ideologie false su Dio insegnate nelle sinagoghe. Sì, l'insegnamento di Gesù in sinagoga, come abbiamo visto la volta precedente, è l'esatto contrario. E nello scontro tra Gesù, la persona che possiede lo Spirito Santo, e l'uomo posseduto dallo spirito impuro, abbiamo visto che Gesù è il vincitore. Quindi la potenza della buona notizia di Gesù riesce a far diradare queste false tenebre dell'insegnamento religioso. Chiara e Pierfilippo, perché Marco insiste tanto su demoni e spiriti impuri? È uno stile letterario, Chiara, tipico dell'epoca, con il quale si indicava tutto quello che rendeva ostili e refrattari all'insegnamento di Gesù. Allora la potenza di Gesù è tale che riesce a eliminare tutto questo. Brevemente, quando Gesù si trova in terra di Israele, lo spirito impuro, il demonio, è l'ideologia religiosa nazionalista. Quando si trova in terra pagana è un'ideologia di violenza. E Gesù, con la potenza della sua parola, riesce a eliminarlo. Gioacchino, le preghiere di Gesù sono un invogliare alla preghiera, come dicono le persone pie. No, dunque, non prendiamo Gesù come modello di preghiera secondo i Vangeli. Qui prega soltanto 3 volte. La preghiera per Gesù non significa essere in comunione con Dio. Questa gliela dà lo Spirito. La preghiera con Gesù è sempre in momenti di crisi per i suoi discepoli. Quindi Gesù prega per i discepoli che riescono a superare questo momento. Giovanni, chi potrebbero essere oggi i demoni? Dunque Giovanni, che salutiamo, non credo che ho salutato prima, i demoni sono quelle ideologie, religiose o meno, politiche, che liberamente accettate rendono refrattari ed ostili alla buona notizia di Gesù. Mentre Dio è amore che si mette a servizio, i demoni sono ideologie che spingono a un potere che domina le persone, sono ideologie di trionfalismo, sono ideologie di sottomissione dell'uomo. Questi sono i demoni di oggi. Biagio, che salutiamo, non sappiamo se la suocera di Simone fosse anziana o no, ma nel caso fosse così, si poteva avere una presbitera che diventasse diacona? La suocera che si alza indica che lei risorge. Dunque, una presbitera che diventasse diacona, beh, un po' troppo presto Biagio per pensare a questo. Qui c'è soltanto, ancora non è il senso classico di diacono che poi verrà. Diacono qui indica un servizio liberamente per amore, ma quello che l'evangelista vuol fare emergere è che le donne, considerate le più lontane nella cultura dell'epoca, con Gesù sono ritenuti come gli angeli, cioè gli esseri più vicini. Questo è l'intento di Gesù. Amaro, che è sempre con sua pregunta, obbligato, Amaro, perché Gesù deve prendere per mano quella donna nella casa? Amaro, come rispondo, in italiano o in spagnolo o in portoghese? Rispondo in italiano e magari Riccardo ti traduce. Gesù poteva ignorare la donna e avrebbe osservato la legge. Gesù poteva curarla, guarirla, eventualmente con la forza della sua parola. Ma Gesù vuole trasmetterle vita e per questo la prende per la mano, perché è una comunicazione di vita, ma essendo proibito toccare una persona impura, smentisce anche questa legge del puro e dell'impuro. Quindi questo è il gesto che fa Gesù, di prendere per la mano. E Riccardo te lo può spiegare e tradurre in portoghese. Valentin, che salutiamo, questa frase significa qualcosa, tutta la città era riunita davanti alla porta. Sì, dunque, come dice, non può essere una cosa di geografia. È il momento dell'entusiasmo. Tutta la città, e come abbiamo detto, il verbo riunire ha nella radice il verbo sinagogo, da cui il termine sinagoga, quindi fa capire l'influsso della sinagoga, tutta la città è pronta ad acclamarlo, è pronta a seguire Gesù. È entusiasta, è la tentazione del potere che Gesù ha. Chiara Pierfilippo, mi spieghi meglio, non permetteva loro di parlare. Allora, sia la volta scorsa lo spirito impuro, sia i demoni non dicono la verità di Gesù. Loro, affetti appunto da questa ideologia religiosa nazionalista, presentano Gesù come il Messia atteso, quello che doveva osservare la legge e imporre la legge. Gesù non è questo. Il Messia atteso che doveva conquistare il potere, Gesù non è questo. Ecco perché Gesù proibisce a questi demoni di parlare, perché non dicono il vero, ma dicono il falso e ingannano la gente. Anna, dicono in chiesa che dobbiamo pregare perché il demonio non ha accesso a noi. Dicono ancora che il diavolo e i demoni sono quei tizi. C'è tanta, tanta ignoranza ancora riguardo a questo. Ma sai qual è il pericolo più grave? Che dirottando l'attenzione su questi personaggi non ci si accorge del diavolo e dei demoni che in realtà ci sono. Il diavolo come forma di potere che sottomette le persone e i demoni come ideologie religiose che rendono refrattare alla buona notizia di Gesù. Eda, c'è Eda che salutiamo. Angeli e demoni perciò sono figure o ideologie. E adesso qui non c'è il tempo per rispondere con esattezza a tutto questo. Diciamo che sono figure letterarie che indicano una realtà. Gli angeli sono messaggeri inviati dal Signore, quindi non soltanto esseri spirituali. I demoni sono quelle ideologie che non si impongono alla persona. Attenzione, la persona posseduta non è una vittima, è una persona che liberamente ha accettato questa ideologia e ne è divenuta schiava, quindi non sono vittime. Non è che oggi viene il diavolo o un demonio si impossessa una persona, nulla di tutto questo. Come lo Spirito Santo va accolto e ha degli effetti positivi, lo spirito impuro va accolto liberamente e ha degli effetti negativi. Loredana dice, posso chiedere una piccola spiegazione sulla festa di oggi? È una festa molto molto importante quella di oggi, è la presentazione di Gesù al Tempio, dove Simeone lo indica luce delle genti, cioè Gesù non è soltanto luce per il popolo di Israele, ma luce per tutto il mondo, anche per i popoli pagani. Da qui ha avuto origine questa festa popolare della Candelora, una festa della luce che è molto molto importante e significativa. Riccardo? Quale significato pratico dobbiamo dare al Primo Testamento, che io chiamo e continuo a chiamare Antico Testamento, perché non è Primo Testamento, ma è antico, cioè qualcosa ormai vecchia, sostituita dal nuova? Tutto quello che coincide con l'insegnamento di Gesù va mantenuto, e ci sono molte molte parti, sia dalla legge dei profeti che coincidono, che Gesù è venuto a portare a compimento. Tutto quello che si distoglie o è contrario, non è norma di comportamento per la comunità cristiana. Questo è molto importante, perché spesso proprio in base a norme dell'Antico Testamento si fanno soffrire i cristiani di oggi. Giuseppe, che è arrivato in ritardo, lo salutiamo caramente. Valentino, perché Gesù si alzò quando ancora era buio? Allora, buio significa la mancanza di luce. L'evangelista vuol mettere l'episodio in una connotazione negativa. Ecco perché ha messo questa connotazione, che non è soltanto cronologica, ma è teologica. Il buio, come quando si dice è venuta la sera, significa mancanza di luce. La mancanza di luce non per Gesù, la mancanza di luce, come vediamo, per Simone e gli altri che si mettono sulle sue tracce per impedire l'esodo. Non vogliono questo processo di liberazione, ma lo vedremo ancora più volte nel Vangelo. Bene, credo che possa bastare qui un momento che... solo che tolgo la parte che va registrata, un istante solo.